parlare della Chiesa. Non so se voi sapete qual è la Chiesa più fiorente oggi, quella che ha più membri. Sapete qual è? La? No. Parlo nell'ambito evangelico. Sapete qual è la Chiesa? Ambito evangelico. Dai cattolici siamo passati ai testimoni di Geova. Sì. No, allora, la chiesa più fiorente è la chiesa virtuale, è la chiesa su internet oggi. Però, dico, è certo che è la chiesa più fiorente. Voi avete mai assistito a un culto su internet? Per me è il culto più bello che esista al mondo. Mi colle... State calmi, calmi. Ognuno dice la sua, però calmi perché sennò mi levate il finale, capito? È come quando tu vai al cinema e c'hai quello accanto. Io l'ho visto, sai come va a finire? Cambio posto. Cercate di avere un po' di pazienza. Voi siete troppo avanti, perché per scambiarmi fratello di Giando, accade anche questo a Pistoia. Allora, dicevo. Il culto su internet è bellissimo perché, allora, intanto non è richiesta la puntualità perché mi collego quando mi pare, giusto? Nessuno se ne accorge, posso essere in pigiama, in mutandini, non c'è problema. Poi la cosa più bella qual è? Che se per caso, no, dico guarda caso, il pastore che sta portando il messaggio. Dio lo sta guidando per parlarmi e mi sta dicendo qualcosa che non mi piace. Così. È bellissimo. Scusa, quando Gianluca, il vostro pastore, vi dice qualcosa che non vi piace, lo potete spegnere? No. Beh, poi... Sta fresco lui, eh? E poi allora lo riapro. Riguardo, si è finito, resto lì. Poi dico, mi viene in mente di andare a bere, aprire una birra, andare a bere un goccio d'acqua, andare a vedere in televisione che cosa c'è. Che problema? Allora, andare a vedere l'Angelus. No, è tanto chi lo vede, scusa. Che problema c'è? Che problema c'è? Cioè, voi qui, mentre c'è il culto, vi potete collegare con Radio Maria? No! A casa lo potete fare. Però credo che il momento più bello è quando arriva il momento della decina delle offerte. Cioè, quello è bellissimo. E ora ognuno di voi porti la propria decima e offerta. No, lì credo che... È la chiesa più economica che esiste. È la chiesa più economica. È la chiesa più economica. Però quella non è chiesa. Quella non è chiesa. Quella non è chiesa perché mancano i presupposti fondamentali perché un'assemblea di uomini e donne si possa chiamare chiesa. Poi c'è anche a volte un'altra idea di chiesa che è il culto. Allora voi vedete che ci sono chiese che investono decine, centinaia di migliaia di euro per l'impianto di amplificazione, per schermi enormi, per effetti scenici. Non so se avete mai visto questo tipo di chiesa. Però io dico una cosa, quando offro il culto al Signore io dovrei stare con gli occhi chiusi. Giusto? Scusate, giusto? Quindi tutte queste centinaia di migliaia di euro? Però c'è un concetto dietro purtroppo. Anche lì il culto, più che essere culto, è spettacolo. Più che essere culto, è spettacolo. Perché bisogna attirare le persone, però attenzione, non è chiesa, quella non è chiesa. Allora, io vorrei, attraverso qualche versetto dal libro degli Atti, vedere insieme a voi un modello di chiesa, che sapete nella scrittura ci sono tanti modelli di chiesa, perché non c'è una chiesa unica, è un concetto sbagliato, non esiste una chiesa unica, esistono tante chiese che sono accomunate da dei principi fondamentali, però poi ci sono delle varianti, ok? Però sono varianti che non mettono in discussione il fatto di essere chiesa. Allora, se voi per esempio prendete le lettere nell'Apocalisse, le lettere alle sette chiese, vedrete che lì l'esempio più alto è Filadelfia. Okay? Se voi andate a vedere le lettere, in particolare dell'Apostolo Paolo, lì vedrete che tra la chiesa a Filippi e la chiesa a Efeso, insomma, sono due belle chiese anche queste. Nel libro degli Atti, invece, fino a un certo punto ce n'è una che si chiama Gerusalemme, che era il non plus ultra per tanti aspetti, e poi da un certo punto in poi invece ce n'è un'altra. Allora, se andate in Atti 13, vediamo questa chiesa che è come una delle stelle più lucenti, e attenzione, non si parla solo di culto, si parla proprio di come viveva questa chiesa. E vediamo alcuni tratti distintivi che credo anche oggi ci debbano caratterizzare se vogliamo essere quella chiesa che al Signore piace. Perché ci sono tanti modi di essere chiesa. Allora, Atti 13, ora nella chiesa di Antiochia, questo è il nome di questa chiesa, si chiama Antiochia. E se fino a questo punto si è parlato di Gerusalemme e dell'Apostolo Pietro, da questo punto in poi si parlerà di Antiochia e dell'Apostolo Paolo. Cioè, proprio questa è una linea di demarcazione nel libro degli Atti, dove cambia completamente la storia della Chiesa, la storia della fede. Fino a questo punto la fede è solo tra ebrei, non ci sono chiese tra i gentili, questa è la prima chiesa tra i gentili. Quindi questo è un momento particolarissimo. Nella chiesa di Antiochia c'erano dei profeti e dei dottori, Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaem, fratello di latte di Erode, il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Scusate. Ora, non so se avete mai, chissà quante volte avete considerato questo brano della scrittura, è una delle profezie più brevi che c'è in tutta la parola di Dio, 14 parole, se voi le contate sono 14 parole, ma queste 14 parole hanno un peso enorme, perché queste 14 parole stanno per cambiare la storia non solo della Chiesa ma dell'umanità intera, perché attraverso questa profezia viene chiamato all'apostolato l'uomo che trasformerà il mondo, l'apostolo Paolo. Ora, secondo voi è un caso che Dio abbia dato questa indicazione ad Antiochia? È un caso? Allora, se Dio voleva fare qualcosa di eclatante, qualcosa che avesse una risonanza in tutto il mondo cristiano di quei tempi, lo avrebbe potuto fare qualche settimana prima, perché sia Barnaba che Saulo sono andati a Gerusalemme. E lì c'è una chiesa, l'ultimo numero che viene detto, 5.000 persone. Ci sono tutti gli apostoli, c'è Giacomo il fratello del Signore, c'è l'apostolo Pietro. Cioè, se Dio voleva fare qualcosa di eclatante, se era quello il suo obiettivo, questa parola andava data a Gerusalemme e per mezzo di uno dei 12 apostoli, avrebbe avuto un peso sicuramente diverso all'occhio umano, attenzione. E invece Dio decide di dare questa indicazione proprio in questa chiesa. E dovete sapere che questa è una chiesa giovanissima, c'ha circa un anno e mezzo di vita, un anno e mezzo di vita. È la prima chiesa dei gentili, degli stranieri, però Dio decide di dare questa parola lì. Altra cosa che fa di questa chiesa, come dicevo all'inizio, una delle stelle più lucenti, l'apostolo Paolo, che non ne sarà mai il responsabile, lui servirà in questa chiesa, ma mai come responsabile, questa chiesa diventerà la sua comunità locale. Se voi andate a vedere, da qui in poi la sua vita sarà un viaggio continuo, un viaggio continuo, potremmo dire non solo tre, ma quattro viaggi missionari, ma tutte le volte che lui rientra da un viaggio missionario, poteva benissimo andare a Gerusalemme, poteva andare a Efeso, poteva andare dove volete, c'erano sicuramente delle bellissime chiese, ma lui tutte le volte, non è un caso, ritorna ad Antiochia. Tutte le volte. L'unica volta che non ci ritornerà è perché sarà rinchiuso in prigione a Roma, quindi non avrà più la possibilità di ritornare. Ma tutte le volte lui torna ad Antiochia. Perché ha scelto Antiochia? Di sicuro non doveva essere una delle ultime comunità. Per scegliere l'Apostolo Paolo, Antiochia come la sua chiesa personale, doveva avere delle caratteristiche particolari. Allora, una prima cosa voglio mettere in evidenza, è una chiesa dove Dio parla. E questo credo che sia il segno distintivo e che deve caratterizzare qualunque chiesa cristiana. Perché non possiamo parlare solo noi, deve parlare innanzitutto Dio. È chiaro che poi parla attraverso di noi, ma deve parlare Dio. Dobbiamo riconoscere che quando qualcuno parla, quando qualcuno si muove, quando qualcuno canta, è Dio, dietro c'è Dio. Guardate, questo è il segno distintivo per eccellenza, perché se manca questo nella Chiesa diventa un'assemblea di uomini e donne come ce ne sono tante altre. Ma la Chiesa di Cristo ha come segno distintivo che Gesù si manifesta, in un modo o nell'altro. Ora vedete in quanti modi si manifesta. Qui ce n'è uno per eccellenza, attraverso questa indicazione profetica. Però non so se avete notato, non viene detto chi è il profeta. È strano, no? C'è una serie di profeti, ma non viene detto da qual è l'uomo di cui Dio si serve. E questo è un altro segno distintivo di questa Chiesa, che credo debba essere anche un segno distintivo della Chiesa di oggi. Allora, non ci sono individualismi in questa Chiesa. Tutte le volte che si parla di qualcosa che fanno, si dice che lo fa tutta la Chiesa. Per esempio, celebravano il culto al Signore, del Signore, chi? Tutti. Ora vi farò vedere altre due o tre cose dove ci sono sempre tutti. E questo è un errore oggi, purtroppo, che spesso accade. La Chiesa viene centrata su un uomo, una denominazione, un'opera viene centrata su un uomo. E quando finisce quell'uomo che succede? Crolla tutto. Ma questa non è la Chiesa del Signore, perché anche lì la cosa che non deve mancare è lui, perché se manca lui crolla tutto. Ma non se manco io, se manca Gianluca, se manca Elena, se manca Silvana. Non può crollare la Chiesa se manca un uomo. Se manca Gesù sì, ma non se manca un uomo. Ma questo culto, secondo voi, perché vedete anche qui la Bibbia è straordinaria, non ci viene detto che luci c'erano, che l'ultima marca di chitarra, che c'era la batteria, in che ora del giorno, ma addirittura nemmeno in che giorno della settimana. Ma vi sembra normale? Cioè, scusate, ma che giorno era quando è successa sta cosa così straordinaria? Allora, se era di giovedì, voi avete il culto? Se era di giovedì ce n'erano cinque. Se era di domenica c'erano tutti. Frate, ma questo è un altro errore che noi stiamo facendo, è un errore madornale. Perché culto al Signore, tutte le volte che stiamo insieme, a prescindere dal giorno, dall'orario, l'importante è che siamo svegli. Quello sì. Ma non è importante il giorno, scusate, è culto del Signore tutte le volte che noi siamo riuniti nel Suo nome, tutte le volte che facciamo qualcosa insieme, è quello culto. E culto poi cosa significa? Significa servizio, offrire qualcosa. Anche lì, vedete, l'idea del culto spettacolo è contrario all'idea di chiesa, di culto che c'è nella Scrittura. Perché nella Scrittura dovremmo partecipare tutti al culto e non solo una parte super specializzata che ci ha svuotato le tasche, abbiamo fatto debiti. No. Culto è di tutta la Chiesa, servizio di tutta la Chiesa. Però che bella sta parola, offrivano il culto al Signore. Wow. Questo è un altro segno distintivo della Chiesa. noi offriamo il nostro culto, la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro ringraziamento al Signore Gesù. Al Signore Gesù. E anche qui, guardate, a volte ci sono delle storture. Noi oggi facciamo un culto per lo Spirito Santo, domani lo facciamo... Ora mi stanno dicendo una che è qui. Ma scusate, il culto è al Signore. Poi si manifesta lo Spirito Santo, certo. Ma l'obiettivo dello Spirito Santo non è fare i suoi seguaci, ma è portarci a Cristo e farci conoscere Cristo. Chi è andato sulla croce è Gesù. È Lui l'Alfa, l'Omega, è Lui il nostro padrone, è Lui colui che ci ha riscattati e a Lui va offerto il culto. E questo è un altro segno distintivo della Chiesa di Gesù Cristo. Ma com'è nata questa Chiesa? Ve lo ricordate com'è nata? È bellissimo. Avviene la persecuzione in Gerusalemme, la maggior parte dei credenti viene dispersa, alcuni... E io lì, guarda, non capisco come hanno fatto, alcuni, anziché continuare a parlare solo agli ebrei, incominciano a parlare ai greci. E questa era una cosa che non era mai successa, mai successa. Si convertono dei greci, in questa città che si chiama Antiochia, viene la notizia a Gerusalemme, dove ci sono gli apostoli, mamma mia, che sta succedendo? Oh, noi pensavamo che essere salvati dovevamo essere solo noi. Sapete come ragionano gli ebrei, no? Ci siamo noi e poi c'è il resto del mondo. È troppo facile così, eh? Come qualche squadra. Dov'è? Stiamo per. Quindi questi si convertono e allora gli apostoli cosa fanno? Mandiamo subito qualcuno per vedere cosa sta succedendo. E scelgono un uomo, e lì, guarda, questa è stata una scelta azzeccatissima, di nome Barnaba. La Bibbia dice che era un uomo pieno di Spirito Santo, un uomo per bene e un uomo di fede. Cioè non è che scelgono uno qualsiasi. Barnaba va ad Antiochia e si rende conto della grazia di Dio. No. E io credo che quando qualcuno ci viene a trovare, ci viene a visitare, la cosa di cui si dovrebbe rendere più conto è che in mezzo a noi regna la grazia di Dio. Ora ti rendi conto questo culto? Io me lo immagino. È un culto che è motivato dalla grazia di Dio. Quindi che culto stanno offrendo? Ma questi cantano, ballano, celebrano la grazia di Dio. Cioè Dio ha donato il suo unigenito affinché loro potessero essere salvati. Ed era una cosa che nessuno aveva messo in conto, perché fino a quel momento solo ebrei. Allora Barnaba, una volta che si accerta che c'è la grazia di Dio, e qui accade qualcosa, ora lo leggiamo, se ci andate, Atti 11, 25, perché sapete, i miracoli di Dio a volte sono evidentissimi, a volte sono nascosti tra le righe, e qui c'è un miracolo di Dio, perché Dio ha incominciato a benedire questa chiesa in una maniera straordinaria, perché guardate cosa fa Barnaba. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, avendolo trovato lo portò ad Antiochia e avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle raunanze della chiesa ed ammaestrarono un gran popolo e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ecco un'altra cosa che fa splendere questa chiesa più di tutte le altre, è la prima volta che i discepoli vengono chiamati cristiani. Vi sembra poco? Vi sembra poco? Ora ci torneremo perché questo è un concetto importante. Grazie per l'acqua, ma qui ci voleva anche le medicine. Però. Solo una moglie sensibile può fare questo. Qui non c'è diaconessa, non solo una moglie sensibile. Grazie Silvana, grazie. Immagino le cure che hai per Gianluca, ma si vede che per essere... Cioè, scusate, io quando l'ho visto, scusate, apro una piccola parentesi, ma è doveroso, quando ho visto stamani Gianluca ho detto, mamma che forma fisica, e poi ho pensato subito a Silvana. Grazie Silvana per come ti prendi cura del nostro pastore, perché questo è un aspetto molto importante, e le tue cure non le può avere nessuno, ricordo. Ok, chiaro? Chiaro. Allora, qui accade qualcosa di strano, perché scusate, allora Barnaba va a Tarso, dove, che so, una decina d'anni prima ha conosciuto questo giovane che si è convertito in una maniera sì incredibile, però poi era ritornato da dove era venuto, a Tarso. Mi sembra logico, scusa. Allora, sta nascendo una chiesa ad Antiochia, è una chiesa di stranieri, quindi c'è qui da mettere le fondamenta, c'è veramente da spiegare tante cose. Per me era più logico che lui ritornasse a Gerusalemme e dicesse agli apostoli: ora qualcuno di voi venga ad Antiochia. Giusto? Era più logico? Un'altra cosa che avrebbe potuto fare, siccome lui è un uomo capace, perché la Bibbia dice che è pieno di Spirito Santo, uomo di fede, un uomo che ha una buona testimonianza, avrebbe potuto benissimo dire: mo ci penso io. Spesso cade l'asino, quando noi pensiamo che possiamo fare tutto da solo. E invece guarda cosa fa, gli ritorna in mente, e qui io vedo la mano di Dio, scusatemi, io qui vedo la mano di Dio. Perché questa scelta è la scelta che farà non solo crescere questa chiesa, ma la farà maturare. È il primo frutto del loro insegnamento, del loro servizio, di Barnaba e Saulo in Antiochia, è questo. Tutti quelli che sono a contatto con la chiesa di Antiochia riconoscono che sono cristiani. Wow! Ma veniamo, cioè, al pratico. Secondo voi, quando noi siamo fuori, siamo al lavoro, siamo con gli amici, siamo con i parenti, che cos'è che dovrebbe far dire loro che anche noi siamo cristiani? Allora, sono al lavoro, incominciano a parlare di donne, e io che faccio? Sapessi io. Io che faccio? Non partecipo. No, non è un argomento che mi interessa. O sbaglio? Scusi, uomini, no, non dovete dirlo voi donne. Cioè, qui gli amen devono essere al maschile. Amen, 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 amen. Ma secondo voi, scusate, io mi devo mettere a parlare di donne? Un cristiano deve parlare di donne? Un cristiano deve parlare della propria moglie? Oppure l'altro argomento clou? Il governo. No, ragazzi, no, è lì che è quello che succede. Chi ne può dire di più, ne dica di più. Ma come faranno a capire che noi siamo cristiani? Perché votiamo PD? Perché abbiamo tutti la maglia nera? Cambia quel colore. Da cosa capiranno che siamo cristiani? Dal rispetto che noi abbiamo per le autorità. Fratelli, sorelle, dal rispetto che abbiamo per le autorità. Perché quando l'Apostolo Paolo scrive ai Romani e dice di essere sottoposti a tutte le autorità costituite dagli uomini, perché alla fine sono costituite da Dio, sapete a quale autorità si riferisce? Avete un'idea? All'autorità di Roma, non al governo Meloni, governo... Vabbè, lasciamo stare. All'autorità romana. E essere sotto l'autorità romana, vi assicuro che non è come essere sotto il governo italiano o qualunque altro governo che ci sia oggi. O sbaglio? Eppure rispettatela. Allora, questo è un altro segno distintivo che faranno dire agli altri: ma questo è diverso, perché questo non li critica. Sì, sbagliano, ma io non li critico, non li maledico. Anzi, guarda, io prego per loro, perché il Signore li guidi. Questo è l'atteggiamento cristiano. Sbaglio? L'altro argomento clou? È lì. Se sei cristiano, devi tifare Milan. Ma scusate, ma anche lì, ma la vogliamo dare una buona testimonianza? Ma la vogliamo dare una buona... Scusa, vince l'Inter, vince il Milan, si azzuffano, si scannano. Io i miei soldi non li spendo per andare allo stadio, io la mia domenica non la spendo per il calcio, io i miei soldi e il mio tempo, mia moglie ed io.
Mamma mia, questo dice, wow, tua moglie ha la tua squadra? Sì, 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 è mia moglie. E l'allenatore chi è? Il manager chi è? Dio! No, che bella, Che società sportiva straordinaria. Non perdiamo mai, bravo, bravo, non perdiamo mai. E lamento? Siete mai stati dal medico? Nella sala d'attesa? No, ragazzi. Cioè lì si parte non da quando eri bambino, da quando eri nel seno di tua madre. Cioè lì viene fatto il ricordo dei ricordi dei ricordi. Ma anche lì, ma la vogliamo dare una buona parola di speranza, di testimonianza? Ma è così strano davanti a uno che è disperato dire posso pregare per te? Io conosco uno che ti può aiutare. La mia famiglia si è convertita così, è arrivata alla fede così. Mia madre nella disperazione più profonda, perché ha perso il marito a 27 anni, nella disperazione più profonda, nella depressione più profonda, sempre vestita di nero e piangeva, e a Lupim incontro un vecchio amico di infanzia che gli dice come stai? Erano anni che non si vedevano. Come vuoi che stia? Guarda, io conosco qualcuno che ti può aiutare, vieni questa sera al culto. Mia madre accetta di andare al culto, non è andata più via. E mia madre dice sempre, il Signore è stato buono, perché nel momento in cui sono andato al culto io ho subito sentito la sua presenza. No, Signore. Una parola. In un momento buio, in un momento terribile, dove tutti gli altri, anziché incoraggiarti, ti dicono le loro disgrazie. Mamma mia, no, non facciamo questo gioco al massacro, no. Diamo una parola di speranza, diamo una via di uscita, perché una via di uscita, una speranza c'è. Un'altra cosa che caratterizza questa chiesa, non il singolo, guardate che succede. Ora in quei giorni, versetto 27, scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, chiamato per nome Agabo, si alzò e predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una carestia per tutta la terra. Ed essa ci fu sotto Claudio. Cioè questo è un profeta serio, non come quelli di oggi che fanno i pronostici, cioè pronunciano a vera uno. Lasciamo stare, E i discepoli determinarono di mandare ciascuno, secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Cosa notate qui? Io bevo, La medicina prendo dopo. Cosa notate qui? Sta avvenendo qualcosa di incredibile. Non avete notato? No? Non avete notato niente? È tutto normale quello che sta succedendo? Allora, vi facciamo un esempio. Viene un profeta da Grosseto, perché la nostra Gerusalemme è Grosseto, quindi viene un profeta da Grosseto, è uno certificato, perché questo è uno certificato, e dice, attenzione chiesa di Pistoia, guardate che da qui a breve ci sarà una carestia che colpirà tutta l'Italia. Ok? Noi cosa faremmo? Noi metteremmo via soldi per noi. E invece loro? Vedi qual è la cosa eccezionale? Cioè loro sanno che la carestia avrebbe colpito anche loro, perché il profeta non dice solo ad Antiochia non ci sarà. Allora dice, certo. No. La carestia sarà anche ad Antiochia. Eppure loro mettono mani al portafoglio secondo la loro possibilità, quindi escludiamo i centesimini. Escludiamoli i centesimini, hanno fatto uno sforzo, secondo le loro possibilità, hanno mandato una sovvenzione per mano di Saulo e di Barnaba. Ti rendi conto la matura, quando dico è una chiesa matura, è una chiesa che splende? Loro sapendo che saranno colpiti anche loro, però sanno che in Gerusalemme ci sono fratelli che possibilmente sono più bisognosi di loro, mandano i soldi. Ma perché, secondo voi? Io sapete qui cosa vedo? Forse c'è un senso di riconoscenza verso i fratelli di Gerusalemme, perché è da lì che è venuto Barnaba, è da lì che è venuto il... Forse c'è un senso di riconoscenza, però io vedo anche un'altra cosa importantissima. C'è una fiducia in Dio incrollabile. Allora, i fratelli hanno bisogno, sicuramente saremo colpiti anche noi, ma noi vogliamo partecipare perché siamo sicuri che il Signore non ci farà mancare niente. Niente. Io quando sento, ma la decima, se do la decima poi non pago le bollette. Sì, se fai questo conto, le bollette non le paghi. Io lo do la decima, punto. È un senso di riconoscenza verso Dio, perché io ho una ferma convinzione che la mia salute, il mio lavoro, il mio benessere, tutto quello che c'è di importante nella mia vita, l'origine è Gesù. Non è la mia intelligenza, non è la mia capacità. E quando io do quella decima, quell'offerta, lo faccio con un senso di riconoscenza. Non è una tassa, non è una tassa. E per loro questa non è stata una tassa. Noi li aiutiamo e siamo certi e sicuri che Dio provvederà. Vi risulta che i fratelli di Antiochia siano morti di fame? La carestia c'è stata, ma non è successo nulla a loro. Non è successo nulla. L'ultima cosa e chiudo. Oh, Gianluca, avevo messo il cronometro, mi sono dimenticato di farlo partire. No, sì. Allora, tornate a Atti 13, guardate un'altra cosa che dovrebbe distinguere qualunque chiesa. Allora, lo rileggiamo il versetto 2. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. No, amen, aspetta. Vi ricordate il profeta di prima? Gianluca e Giando devono andare via da questa chiesa. Che succede? Oh, a me non ce n'è. Sì. Oggi, sapete, quando esce qualcuno dalla chiesa, c'è il seguito. C'è il seguito. E da una chiesa così, che escano Barnaba e Saulo, secondo voi... Ma qualche pensiero ai fratelli non gli sarà venuto? Ma come? Questi un anno e mezzo che sono qui, ci hanno fatto crescere, ci hanno fatto vedere le meraviglie di Dio e ora vanno via. Guarda che chiesa matura. Tranquilli, loro vanno via, ma Gesù rimane qui. No. Questa è la chiesa del Signore. Noi non siamo attaccati agli uomini. Noi ringraziamo Dio per gli uomini, ma ringraziamo innanzitutto Dio per Gesù, e Gesù non uscirà mai da questa chiesa. Che Dio ci benedica.